Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamato segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È parola del Signore.
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, l'8 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Sé Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio, l'Ascensione del Signore, il 20 maggio, la Pentecoste, il 27 maggio, prima domenica di Avvento, il 2 dicembre, anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Avete ascoltato ora dal nostro lettore, avete ascoltato l'annuncio della Pasqua. Sembra quasi che dobbiamo fare le corse, non è finito nemmeno Natale e già pare che la Chiesa deve aprire Pasqua. Non solo, ma c'è sta anche un fatto un poco strano, che cioè noi oggi celebriamo una festività che sembra di gioia. Arrivano i pastori, arrivano i magi, offrono al Signore i loro doni, riescono anche a sfuggire all'azione di Erode, eccetera, eccetera. E già stiamo a parlare di Pasqua. E guarda caso che di Pasqua non ne parliamo nel senso della risurrezione di Gesù Cristo, ma se guardate il foglietto dice la sua morte, passione e morte. Sono quelle tali sfasature, vedete, che a volte noi ormai abituati a sentire non ci badiamo più, ma è come il giorno delle palme, un giorno di pace, di amore, di però dobbiamo passio domine nostri Gesù Cristo, dobbiamo leggere la passione. E io mi sono sempre domandato da quando ero piccolo, ma questa è una giornata di tristezza o di gioia? Così anche mo pare l'Epifania. Siamo appena arrivati all'Epifania e subito, immediatamente, no, dobbiamo andare a Pasqua. Tutto questo sta detto male, molto male secondo me, però è una cosa esattissima. Io vorrei cercare proprio di farvi riflettere su questo punto. La Pasqua non è la passione e morte di nostro Signore, la Pasqua è la resurrezione di nostro Signore. La passione e la morte è una modalità, è un fatto che accade purtroppo per Gesù, accade in una maniera drammatica, ma che Gesù dovesse morire era un fatto normale, perché altrimenti non sarebbe stato un vero uomo. Tutta la difficoltà stava nel come doveva morire. E Gesù era già morto nel momento in cui ha cenato con gli amici. Che ha detto in quel momento? Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questa è la mia anima, non il mio sangue. Ci pensavo sempre al sangue, alle ferite, alle trasfusioni. No, no, questa è la mia anima. Sangue significa anima nella Bibbia. Quindi lui già era morto spiritualmente e si era addormentato cedendosi ai suoi discepoli. È quello che capita in ogni momento della nostra vita, perché noi moriamo un po' a noi stessi quando ci facciamo assimilare dagli altri, quando ci regaliamo ai nostri figli, ai nostri amici. In quel momento dice mangiami, cioè assimilami a te. Poi Gesù esce fuori, trova quei disgraziatoni che stanno là ad aspettarlo e ammazzano il suo corpo. Però il punto fondamentale è che Gesù già è risorto nella cena, perché lui si è messo nelle mani di persone vive. Qua, perciò noi tutti uomini, quando stiamo in punto di morte, vorremmo vedere intorno a noi le persone amiche, le persone viventi, e ci affidiamo a loro in un certo modo. E quando uno si vede i figli vicino, come dice già la Bibbia, si sente che la sua vita già sta negli altri. Ecco, la morte per l'uomo era un addormizio, si diceva, un addormentarsi. Perciò di Maria diciamo che ebbe, non morì Maria, ma si addormentò, cioè passò da questa realtà materiale, concreta, mondana, passò alla realtà dell'immateriale, alla sua anima. Ecco allora l'annuncio della Chiesa che è stata letta. Attenzione, Gesù è nato. Gesù si presenta al mondo, si fa conoscere, Epifania significa mostrarsi, si mostra al mondo, però state attenti che la sua pienezza noi la dovremo leggere quando lo vedremo risorto. Ora è il momento in cui avvertiamo l'umiliazione di Dio che è sceso a diventare un essere umano mortale, ma nella Pasqua vedremo che questa mortalità è stata superata dalla sua resurrezione, egli è entrato nella pienezza dell'uomo. Allora questa giornata è una giornata che si proietta immediatamente nella pienezza di questo bambino. Moderiamo il bambino, poi improvvisamente lo dimentichiamo ed esce fuori di Gesù, esce l'altra immagine. E no, è tutto un fluire. Allora i misteri della nostra fede, che sono stati elencati un po' poveramente nelle tutte le festività, non sono altro che camminare a passo con la vita di un uomo di 2000 anni fa che si chiamava Gesù di Nazaret. Camminare a passo con lui per imparare come dobbiamo camminare noi. Cioè anche noi nasciamo come piccoli animalucci della terra. Anche noi, quando nasciamo e siamo bambini, siamo totalmente affidati a chi ci prende in braccio, a chi ci dà da mangiare. Siamo persone che non hanno nessun valore, tanto è vero che il padre poteva rifiutarlo, mandarlo ai lupi, oppure buttarlo dalla rupe Tarpea, insomma, perché non lo voleva. Ma via via uno cresce, e quando è che arriverà al punto massimo? Non arriverà al punto massimo quando si farà adulto, degli 40, 50 anni, eccetera, no, no, perché quella maturità fisica finirà nella morte. Lui diventerà maturo quando scoprirà di essere un'anima. Allora, fratelli miei, la domanda che porta oggi l'Eucaristia di oggi è questa: ma voi ci credete che siete un'anima? Domandatelo. Questo è il cammino che dovremmo fare sul piano della fede. Ci credete che siete un'anima, non avete un'anima? State attenti, perché avete, pare che ci tengo il portafoglio in tasca e tengo l'anima dentro. No, io sono un'anima. E allora ecco che cambia tutto lo stato della vita, Perciò vedete, nel racconto dei Magi, qual è il centro di questo racconto? La stella. State attenti, hanno tradotto la stella, ma è tradotto una schifezza, scusate l'espressione. Perché sta stella che poi cammina, sorge nel cielo, poi cammina e poi dopo si ferma sulla casa. Ma voi immaginate mai che una stella si viene a fermare su una casa? Invece la parola originale era una parola che si può tradurre anche stella, ma fondamentalmente vuol dire un fuoco, fiamma, una luce celeste. Allora quando compare, che posso dire, dice quella santa, visto l'immagine della Madonna, visto non so, l'immagine di Gesù Cristo, una grande luce, quella è la stella. E la stella, la luce, la fiamma, nell'antichità significa proprio la nostra anima. Cioè noi teniamo in noi, teniamo questa fiamma, teniamo quest'anima, questa luce fiamma. Ricordatevi che nell'antichità non c'erano le lampadine elettriche, quindi quando uno voleva dire luce doveva dire per forza fiamma, perché l'unico punto dove nasceva la luce era il fuoco. E allora quando noi diciamo essi videro una stella, abbiamo essi videro un fuoco, una fiamma, una luce. Qual era questa luce? Che cos'era che avevano visto i Magi? L'anima di Cristo, quell'anima che noi ci siamo dimenticati completamente, che noi preti non predichiamo mai. Poi qualcuno si ricorda la preghiera di Sant'Ignazio di Loyola, anima di Cristo santifica, il corpo di Cristo. E vedi, anima di Cristo, ma ci avete mai pensato che Gesù Cristo teneva un'anima, che era un'anima? Avete mai pensato che il giorno della resurrezione questo bambino che ora teniamo lì diventerà adulto, non perché fa 40, 35 anni, ma perché diventa anima, diventa luce. Ecco, allora i Magi sono l'umanità, la quale ha visto l'anima di Gesù Cristo. Perché quando dice il suo sangue sparso nel mondo, sto maledetto sangue ha inguaiato la nostra fede, guardate, l'ha fatta diventare lacrimosa, l'ha fatta diventare triste. Ma guardate quanto è bello se voi dite la sua anima si è sparsa nel mondo. Se in questo momento, noi mentre stiamo parlando, qua c'è l'anima del Cristo. E invece noi pensiamo il sangue, 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 dolore, morte. Questa è una teologia lacrimosa che ha inguaiato proprio la nostra fede, guardate. Riscopriamo la bellezza dell'anima. Questa è l'epifania, il mostrarsi. Il Signore si mostra non solamente come il bambino, ma si mostra sopra la casa con la sua anima. Perciò dice, i Magi gioirono al rivedere la stella, al rivedere l'anima del Cristo. E lui si mostra al mondo dicendo, non guardate solamente il piccolo animaluccio che sta lì di carne, ma guardate la stella. Perciò poi diciamo, l'Espice stella, e Maria viene detta stella del mare, tutto il concetto di stella, che non c'è niente a che vedere con le stelle delle costellazioni, ma riguarda l'anima. Oggi è il giorno dell'anima, secondo me, vedete. È il giorno in cui la Chiesa ci propone di riscoprire un cammino diverso nella nostra esistenza. Metterci in moto come i Magi, seguendo la nostra anima. Eppure, guardate, noi non ci pensiamo proprio. L'anima, al più diciamo, lo faccio per la mia anima, come se quest'anima fosse un'altra cosa e io devo lavorare perché lei cresca, ma nemmeno per sogno. Io lavoro perché io cresca, perché la mia anima cresca. E allora la Chiesa ci ha insegnato una preghiera che io molte volte suggerisco, dice, basta un piccolo cambiamento e vi accorgete di quanto è bello. Angelo di Dio che sei il mio custode, illuminami, custodisci, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Ma chi è quell'angelo? È la nostra anima. Provate a dire anima mia che sei la mia custode, illuminami, custodisci. Proviamo a dire non la testa mia, con tutti i pensieri scombinati che ci portiamo dentro deve guidare la mia vita, ma la mia anima. Ecco che abbiamo l'angelo custode, noi abbiamo l'anima custode, cioè c'è in me questa realtà che è la realtà divina, una realtà buona, capite, è uscita dalle mani di Dio. Dice il Vangelo, i vostri angeli guardano il volto di Dio, cioè la mia anima in questo momento sta guardando Dio, Io sto guardando voi, voi guardate me, ma le nostre anime si guardano fra di loro e guardano Dio. Riscoprire questo significa cambiare completamente la nostra mentalità di cristiano. Significa cominciare a credere nell'immateriale, cominciare a credere che noi possiamo vivere non solamente pensando allo spread, ai BTP, alla politica, alle tasse e tutta questa roba, ma c'è una dimensione diversa, un cammino diverso, la stella che cammina, l'anima che cammina, e noi con l'anima ci presenteremo avanti a Dio. Ecco perché Gesù Cristo, quando muore dalla croce, soffia. Soffia per dire: mo vi mando il mio spirito perché le vostre anime siano risvegliate. Perciò teniamo il battesimo. Quando voi portate un animaluccio della terra, un uomo che deve morire, noi diciamo: te lo restituiamo immortale perché abbiamo svegliato la sua anima. Questo è il discorso che dovremmo fare a Pasqua. A Pasqua invece facciamo i funerali di terza classe, facciamo quello del Venerdì Santo con Gesù Cristo che muore, il corpo morto di Cristo che non dovrebbe proprio esistere, però stanno tutte le chiese, le processioni del Cristo morto. Ma quando mai Cristo è morto? Cristo nell'attimo in cui muore risorge anche. E invece abbiamo inventato tutta una religione di tristezza che oggi dovremmo superare. Allora non basta solamente guardare il bambino, e lì facciamo un po' di mammismo, un po' di intenerimento, e chi non si intenerisce vicino a un bambino? Tutti ci inteneriamo. Non lo so se hanno messo la stella là sopra, non ci ho fatto caso nemmeno io entrando, però quella stella non è la stella cometa, come se fosse una specie di segno, sta arrivando l'asteroide dal cielo, no, è l'anima di quel bambino. È la grandezza del Cristo, è la resurrezione che noi celebreremo a Pasqua. Allora è giusto, vedete, avvertire, perciò ve l'ho fatta leggere quella cosa, è giusto avvertirvi, non vi fermate per cortesia al livello di un metro e mezzo dove sta quel bambino, alzate gli occhi, guardate la stella e ricordatevi che quella la vedremo compiutamente nel giorno di Pasqua. Ecco, vi annuncio la Pasqua. Ma non la Pasqua della morte, del sangue, delle feroce alla Mel Gibson che ha finito di inguaiare la nostra fede, ma la Pasqua della risurrezione, la Pasqua dell'anima, la Pasqua della pienezza di Gesù Cristo, la Pasqua della pienezza nostra, perché noi ogni giorno possiamo risorgere se riusciamo a superare la dimensione della nostra carnalità. E questo, vedete, e concludo perché penso di aver parlato già troppo, Questa lettura diversa, questa impostazione diversa della nostra fede ci porta molto al di sopra della quotidianità, ci porta molto al di sopra, come dicevo prima, dei problemi che pure dobbiamo affrontare, ci dà una serenità interiore. Perché sì, noi pigliamo ammazzate da tutte le parti, ma se abbiamo dentro di noi questo ricettacolo, questo punto di luce e di calore, è quando tutto manca. Pensate a quelli che stanno in una prigione, a quelli che sono stati messi nei campi di concentramento, a quelli che sono massacrati di botte. Che tengono? Che gli resta a quello? Se tutta la loro umanità, la loro carne, le loro cellule si ribellano, gridano, urlano, che resta a un uomo che sta morendo? Ci avete mai pensato? Noi vediamo molte volte persone che stanno agonizzando, persone che soffrono terribilmente per i mali che hanno, e non riusciamo a vedere che la loro anima è serena, che la loro anima sta per nascere, che il corpo soffre. Ma forse quel nostro amico, quel nostro parente, quella nostra persona cara, in realtà è libera in quel momento. Guarderemo con occhi diversi anche al dolore del morire, e guarderemo in una maniera diversa anche tutti coloro che non vediamo più. Vedete, tutti quanti vengono, quando vogliono dire la messa, dice: eh no, il nome, che è da un lato una forma di magia tipica che ci è rimasta addosso. Dobbiamo dire il nome, se non l'ho messa non è mia, se non si è pigliato i soldi non è fatta messa, tutta questa manfrina che si fa. Ma per un altro verso, dire il nome è un fatto importantissimo, perché io non dico il nome delle cose morte, dico il nome delle cose vive. E quindi se dico Antonio, Giuseppe o chi sia, io lo sto chiamando perché tu stai qua, tu anima stai qua. Allora, che vi devo dire al generale? Ritorniamo a qualche cosa di vecchio, ricominciamo a sentire la vicinanza dei nostri scomparsi, non diciamo morti, scomparsi. Cominciamo a sentire la vicinanza di tutti coloro che ci hanno lasciato, ma che stanno qua, perché non stanno da nessun altro posto, ci possono stare se non qua. Questo è il creato, e l'anima è creatura. E cominciamo a sentire che lavorano con noi. Questa benedetta storia dei morti che riposano in Cristo sembrano quasi come se avesse avuto la narcosi, come se l'avessero dato un tranquillante, un sonnifero, e stanno tutti quanti belli così a dormire. Ma che significa? Riposano in Cristo significa che non lavorano più con pesantezza, ma lavorano in levità, con il piacere dell'amore. E cominciamo a considerare che i morti lavorano, che i morti sono le stelle che stanno sulle nostre teste, la luce che sta nella nostra casa, la luce che sta nel nostro lavoro, l'impegno quotidiano. Cominciamo a lavorare con il papà che ci ha lasciato, con la mamma che ci ha lasciato, con un amico che ci ha lasciato. Cominciamo a farli vivere insieme a noi, perché siamo insieme, perché sulla nostra casa, come su quella capanna, ci sta la stella, ci sta l'anima. Ecco l'importanza dell'anima, che noi abbiamo completamente dimenticato. Guardate, fateci caso, non ne parliamo mai. E allora vi farei una proposta proprio banale. Ricordatevi i comò delle nostre case, chi perlomeno di una certa età ricordi i vecchi comò che avevamo nelle case, qualche zia bizzocca che le curava, eccetera, eccetera. E che c'erano le fotografie di coloro che chiamavamo morti, e avanti c'era un lupino. Ecco, quella è l'Epifania. Rimettere di nuovo la fiamma vita davanti a quell'immagine, per dire sì, sulla fotografia sembri che sei morto, ma in realtà tu sei questa luce che sta in casa nostra. Ecco perché era bello accendere quel lumino. Poi una poca alla volta noi tutti grandi pensatori abbiamo detto che paganesimo e questo è culto popolare, e abbiamo perduto una ricchezza enorme. Eppure ancora oggi qualcuno che dice che è incredulo, non crede a niente, non va, poi dopo gli aprite il portafoglio e scoprite che si porta.